Dal Salmo 71. Le montagne portino pace al popolo e le colline giustizia. Ai poveri del popolo renda giustizia. Salvi i figli del misero e abbatta l'oppressore.
Rallegrati, popolo santo, viene il tuo Salvatore.
Scenda come pioggia sull'erba, come acqua che irrora la terra. Nei suoi giorni fiorisca il giusto e abbondi la pace. In lui siano benedette tutte le stirpi della terra e tutte le genti lo dicano beato.
Rallegrati, popolo santo, viene il tuo Salvatore.
Benedetto il Signore, Dio di Israele, egli solo compie meraviglie, e benedetto il suo nome glorioso per sempre. Della sua gloria sia piena tutta la terra.
Rallegrati, popolo santo, viene il tuo Salvatore. Lettura del Vangelo secondo Luca. In quel tempo l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazaret, a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: «Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te». A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. L'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato Figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe, e il suo regno non avrà fine». Allora Maria disse all'angelo: «Come avverrà questo, poiché non conosco uomo?» Le rispose l'angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te, e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato Figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia, ha concepito anch'essa un figlio, e questo è il sesto mese per lei che era detta sterile. Nulla è impossibile a Dio». Allora Maria disse: «Ecco la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola».
Pace bene, amici, ben ritrovati sulle frequenze di Radio Missione Francescana. Oggi celebriamo la sesta domenica di Avvento, sempre secondo il rito ambrosiano, e il Vangelo odierno che ci viene presentato racconta il fatto dell'annuncio a Maria. Ma questo annuncio è collegato direttamente a quello precedente, che nel Tempio di Gerusalemme Zaccaria, il padre di Giovanni il Battista, riceverà. E i due episodi, i due fatti, i due annunci sono collegati dallo stesso messaggio dell'angelo, perché l'angelo, come abbiamo sentito, svela a Maria questo fatto che lei non poteva conoscere, che anche Elisabetta, la cugina della sua vecchiaia, concepisce, sta concependo e sta partorendo e partorirà il Battista, il precursore di Cristo, e questo è il sesto mese per lei. Quindi, dopo una annotazione riguardato il tempo e il luogo, il tempo è il sesto mese dopo l'annuncio dell'angelo a Zaccaria è il luogo. Ecco, sul luogo possiamo aprire una parentesi. Perché? Perché troviamo i due quadri delle due scene che parlano in un modo diverso, che sono ambientati in un luogo diverso. Zaccaria riceve l'annuncio dell'angelo in Gerusalemme, nel Tempio, mentre stava officiando, lui era sacerdote. Maria, invece, riceve l'annuncio in un luogo sperduto della Galilea delle genti, a Nazareth, dal cui paese non è mai emerso niente, nessuno di nuovo, nessun personaggio tipico, nessuna menzione storica nella storia di Israele, e questo annuncio viene dato, viene proposto, posto non a un sacerdote mentre si trovava a officiare nel cuore della religiosità ebraica, a Gerusalemme nel Tempio, ma in una casa, cioè la rivelazione, l'annuncio avviene in luogo sperduto, sconosciuto, ad una fanciulla qualunque che si chiamava Maria, nome comune ai tempi di Cristo, e che stava facendo probabilmente delle cose a casa sua, forse non era neanche in preghiera. Si ama raccontare, rappresentare la figura di Maria in preghiera, ma comunque l'angelo porta questo messaggio in una casa, in un luogo sperduto, ad una fanciulla apparentemente qualunque del popolo di Israele. Ecco, allora procediamo oltre e vediamo come i personaggi vengono elencati in un modo succinto, mentre si lascia ampio spazio al messaggio. Il narratore non concede molte distrazioni e l'attenzione viene a soffermarsi sul dialogo che intercorre tra l'angelo e Maria. Qual è questo messaggio? Innanzitutto il saluto. Ti saluto è una traduzione meglio debole, che però rende bene il significato se si collega con il testo greco. Significa gioisci, cioè prima dell'annuncio, prima di qualsiasi altra cosa, l'angelo richiede a Maria, fa a Maria una proposta e richiede da lei un atteggiamento di gioia. Cioè non deve mettersi a pregare, non deve mettersi a far penitenza, non deve impegnarsi a fare qualche azione straordinaria, no. Il primo annuncio è un saluto che richiama alla gioia. E questo è fondamentale, importante, perché Dio, prima di chiederti qualcosa, ti dice: guarda che tutto quello che adesso ti dirò è per la tua gioia, per il tuo bene, per la tua felicità. Piena di grazia, che significa amata gratuitamente. Amata gratuitamente da Dio e per sempre. Questa è la traduzione che si ama di più, più letterale, più esatta. Perché il Signore è con te. Essere con noi è il nome che Dio ha rivelato a Mosè. Chi sono io? Il Dio con noi, il Dio con te. Io sarò sempre con te. Ecco, quando Dio chiama qualcuno per farne uno strumento di salvezza, non soltanto lo chiama per nome, ma gli dà un nome nuovo, capace veramente di esprimere la sua diversa identità, perché è diversa la vocazione alla quale il Signore chiama. Nel caso di Maria, il nuovo non è un altro nome, non è Paola o Genoveffa o Esther, un nome qualsiasi, non è Simone che ti chiamerai Pietro, che significa pietra, no. Il nome che Dio dà a Maria attraverso l'annuncio dell'angelo è quello di essere amata gratuitamente per sempre da Dio. Questo è il nome nuovo che viene imposto o proposto a Maria. È un nome che dice, da una parte, gratuità e fedeltà dell'amore, dell'amore di Dio, e dall'altra parte, che significa anche, siccome è un messaggio di gioia, che richiede a Maria, che è amata gratuitamente per sempre, richiede a Maria una accoglienza, una grazia che richiama il servizio. E che cosa fa Maria? Come risponde? Eccomi, sono la serva del Signore. Due termini in cui è racchiusa tutta la comprensione cristiana dell'esistenza, il dono ricevuto che continua a farsi dono attraverso e mediante il servizio. Ma lasciamo spazio ai nostri amici qui in regia.
La Domenica della Divina Maternità di Maria e il rito ambrosiano, appunto dopo numerose domeniche dedicate a Giovanni Battista, accosta a questa figura anche la figura di Maria come figura di attesa, perché entrambi ci rappresentano, ci riportano al concetto dell'attesa di qualcuno, Giovanni Battista nell'attesa del Messia e Maria ancora più fisicamente nell'attesa di questi 9 mesi che si compisse questa promessa dell'angelo. Volevo anch'io allora rivedere un pochino questo bel brano dell'Annunciazione che abbiamo ascoltato e che già Padre Gianni ci ha introdotto. Il saluto dell'angelo lo conosciamo, lo diciamo tutti i giorni nell'Ave Maria. Ecco, la parola che usa invece il Vangelo è rallegrati, e nel testo greco è kaire, ed è interessante questa parola perché evoca tanti brani dell'Antico Testamento in cui questo saluto, questa esortazione rallegrati era usata dai profeti. Per esempio il profeta Sofonia al capitolo 3 dice: rallegrati figlia di Sion, grida di gioia Israele, esulta e acclama con tutto il cuore figlia di Gerusalemme. È una esortazione alla gioia rivolta a chi? Alla figlia di Sion, che è figura di Gerusalemme. E ancora il profeta Zaccaria al capitolo 9 dice similmente: esulta grandemente figlia di Sion, giubila figlia di Gerusalemme. Ecco allora che quando Luca usa questo termine, certamente ha nelle orecchie queste esortazioni profetiche. Vuol dire che il momento della gioia, di questa promessa di gioia, è arrivato e Maria è la figura di questa figlia di Sion, di questa Gerusalemme. E poi gli dice: perché ti devi rallegrare? Perché sei piena di grazia. Ecco, piena di grazia. Dicono quelli che studiano questi testi che il verbo usato anche qui è un verbo al passivo, che letteralmente andrebbe tradotto come rallegrati perché sei stata riempita della grazia. E quando c'è un verbo al passivo e non si dice chi compie l'azione, dicono gli esegeti che è un passivo teologico, vuol dire che l'autore dell'azione è Dio. E allora vuol dire che Maria è piena di grazia non tanto come sua disposizione di carattere o per suo merito, ma perché è stata amata da sempre grandemente, in modo sovrabbondante da Dio. Ecco, questo attributo, questo appellativo è, come diceva il Gianni, un nome nuovo che viene dato a Maria. Anche nella prima lettura, dove si parla della figlia di Sion, c'è un nome nuovo, e non per niente nella prima lettura, che è tratta dal profeta Isaia, noi leggiamo: dite alla figlia di Sion, ecco arriva il tuo Salvatore, ecco ha con sé il premio e la sua ricompensa lo precede. E poi dice: e tu sarai chiamata ricercata, città non abbandonata. Il profeta si rivolge alla figlia di Sion e gli dà un nome nuovo. E anche qui l'angelo si rivolge a Maria, figura della figlia di Sion, e le dà un nome nuovo. Lei è la piena di grazia, colei che è stata amata da sempre dal Signore. Poi abbiamo un'altra bella esortazione dell'angelo. Dopo che Maria rimane turbata da queste parole, l'angelo le dice: non temere, non avere paura. Anche questa è una esortazione che compare tante volte nell'Antico Testamento, addirittura dicono gli studiosi 60 volte, ed è sempre l'introduzione normale per annunci di salvezza e di consolazione. Ecco che vede ancora l'angelo usa le parole della tradizione di Israele per dire a Maria: non aver paura perché ti porto un annuncio di salvezza e di consolazione. Ed è bello ricordare anche il discorso che forse tutti abbiamo ancora nelle orecchie, quando Papa Giovanni Paolo II fece il suo discorso di insediamento, disse quelle parole: non abbiate paura. Ecco, è una frase molto biblica, perché è una frase che spesso i profeti rivolgono al popolo, ed è la frase che anche l'angelo rivolge a Maria: non avere paura, non temere. E poi più avanti ancora, quando le preannuncia la nascita di Gesù, le dice, quando Maria chiede come avverrà questo perché non conosco uomo, le dice che la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Ecco, questa potenza dell'Altissimo che copre Maria con la sua ombra evoca dai testi dell'Antico Testamento la nube che copriva il santuario. Il santuario, il Tempio di Dio, era il luogo dove riposava, dove era posta l'Arca dell'Alleanza, l'Arca dell'Alleanza che era il segno della presenza di Dio in mezzo al suo popolo. Adesso la stessa nube, la stessa ombra dell'Altissimo ricopre Maria, che giustamente anche per questo è acclamata e venerata come nuova Arca dell'Alleanza. Ecco, infine la bella conclusione di Maria che dice: eccomi allora, sono la serva del Signore, avvenga per me secondo la sua parola. È Maria che accetta questa che è un cambiamento di vita e una missione, no? Sempre quando nella Bibbia viene affidata una missione, viene dato un nome nuovo, viene chiesta la disponibilità e Maria lo dice con queste belle parole: eccomi, sono la serva del Signore. La serva non nel senso, non in senso dispregiativo, ma nel senso altissimo, la colei che si mette a disposizione perché si compia sulla terra il progetto di Dio.
Anch'io volevo soffermarmi sulla prima parola dell'annuncio dell'angelo Gabriele, quando appunto dice: rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te. Mi volevo fermare proprio su questo verbo, rallegrati, perché in questa domenica più volte è citato questo verbo. Abbiamo pregato prima con il Salmo e il versetto ritornello ci diceva: rallegrati, popolo santo, viene il tuo Salvatore. Andiamo a leggere la seconda lettura, la lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi, dice: fratelli, siate sempre lieti nel Signore, ve lo ripeto, siate lieti, il Signore è vicino. Allora c'è una ragione per cui dobbiamo rallegrarci, per cui dobbiamo stare lieti. Questo verbo è rivolto anche a ciascuno di noi oggi, nel nostro vivere quotidiano. Rallegrati, rallegriamoci, perché il Signore è con noi. Rallegriamoci, perché il Signore è vicino. Rallegriamoci, perché viene il nostro Salvatore. Se vogliamo vivere questo tempo di attesa come qualcosa di concreto, di vero, lo dobbiamo vivere in questo modo, sapendo che ancora una volta stiamo preparandoci a ricevere Gesù nel nostro cuore, nella nostra vita, a dargli spazio, a dargli sempre più spazio. Ogni anno che passa deve essere un invito a dare sempre più spazio al Signore, alla sua grazia dentro di noi. Quindi è come se questo annuncio che oggi viene fatto in questo Vangelo di Luca a Maria venisse fatto ogni volta a ciascuno di noi, no? Quindi rallegriamoci, abbiamo questo impegno di rallegrarci perché il Signore è con noi, perché il Signore è vicino. E questa è la prima cosa che volevo dire. Poi l'altra cosa me l'ha fatta pensare un commento che ho letto, dove c'è una citazione di Jean-Paul Sartre, filosofo ateo, che però a un certo punto della sua vita, un Natale, mentre era in un campo di concentramento, ha scritto qualcosa su Maria e ha scritto delle cose bellissime, però quello che mi aveva colpito è questo. Dice: penso che ci siano anche altri momenti fuggevoli e veloci in cui Maria avverte nello stesso tempo che il Cristo è suo figlio, il suo bambino ed è Dio. Lo guarda e pensa: questo Dio è mio figlio, questa carne divina è la mia carne, è fatto di me, ha i miei occhi, la forma della sua bocca è la forma della mia, mi assomiglia, è Dio e mi assomiglia. Io l'ho letto e ho pensato sicuramente che Maria può aver pensato questo, perché comunque l'ha atteso nel suo ventre, l'ha fatto crescere nel suo grembo, l'ha messo al mondo e quindi avrà potuto pensare anche tutto questo e sentirsi anche un po' stupita, disorientata davanti a questo Dio bambino che, pur essendo Dio, aveva comunque qualcosa anche di lei. Però poi pensandoci ho pensato che anche per noi è la stessa cosa, cioè noi siamo di Dio e assomigliamo a Dio. dobbiamo diventare sempre più immagine di Dio, no? Siamo qua per questo, su questa terra, per pian piano diventare sempre più immagine di Dio. E vuol dire che allora in qualche modo questo Dio ci assomiglia. E quindi mi è piaciuta questa espressione, questo commento. E ho pensato, ma che bello pensare che noi assomigliamo a Dio e che Dio assomiglia a noi. E l'altra cosa che ho trovato che può farci sentire dentro un po' simili, anche se naturalmente non mi voglio mettere a paragone di Maria, la donna della fede per eccellenza, dell'obbedienza per eccellenza, della grazia per eccellenza, però qualche cosa di lei anche noi possiamo avere. E quando l'angelo annuncia a Maria che anche Elisabetta nella sua vecchiaia concepirà un figlio e dice nulla è impossibile a Dio. Così come è stato possibile che Maria generasse Gesù non secondo la carne ma grazie allo Spirito. Però ho pensato che la nascita comunque, questo proprio per entrare anche nella nostra vita di tutti i giorni, è comunque qualcosa di più grande di noi. E mi è venuto in mente che ogni volta che ho partorito ho sempre pensato che ci fosse dietro l'azione del Signore comunque, cioè non mi sono mai fermata, non ho mai creduto fino in fondo che un uomo e una donna da soli potessero dare la vita a qualcuno. Può sembrare magari una cosa stupida, però io sempre l'ho pensato e ho pensato che in questa opera così grande, così bella, così al di là di noi, in questo mistero, perché in fondo rimane un mistero, sì, a livello scientifico possiamo spiegare tutto, però rimane sempre qualcosa che va al di là di noi, che è più grande di noi. E quindi ho pensato che in ogni nascita c'è la presenza dello Spirito Santo che opera, in ogni nascita umana, non è qualcosa di solo che interessa solo la sfera umana, perché una vita è qualcosa di molto più grande, qualcosa che va oltre, e noi ce ne accorgiamo quando magari dobbiamo affrontare la morte di qualcuno che ci è caro, no? Allora lì ci viene da ragionare, ci viene da credere, da sperare, di dire no, questa vita non è finita, la morte non è qualcosa che dà l'ultima parola, no? La vita va oltre perché è più grande di noi, perché è una vita che si completerà in Dio. E quindi crediamo a questa vita che va oltre. Allora perché non crederlo anche per la nascita, come lo crediamo sempre come credenti per la morte? Ecco, volevo trovare delle similitudini, senza togliere niente alla grandezza di Maria, anche nella nostra vita di tutti i giorni, nella nostra vita concreta, nella nostra vita di piccoli esseri umani. Abbiamo come modello lei, e questo però è qualcosa che va oltre. Cioè noi abbiamo questo modello di questa donna che crede allo spirituale, che crede alla presenza di Dio, che vede agire Dio nella sua vita e nella storia. E questa è la sua testimonianza grande, la testimonianza che dà a noi e che ci dà coraggio per continuare con fede il cammino.
E ritorniamo con le nostre riflessioni a questa donna vestita di sole che è diventata la madre del suo creatore. Vorrei evidenziare alcuni particolari di questo episodio, di questo evento, di questo annuncio dell'angelo a Maria. Innanzitutto, la risposta di Maria non è un sì immediato, ma è una domanda. Com'è possibile? Io non conosco un uomo. Cioè, fammi capire tu, perché io non riesco a capire. E questa risposta di Maria, formulata attraverso una domanda, ci fa capire che non è errato domandare a Dio. Porre domande a Dio non è una mancanza di fede, è stare davanti a Lui con tutta la dignità della propria creaturalità, con maturità, con consapevolezza, usare tutta l'intelligenza e dopo accondiscendere, accettare il mistero. E Maria risponderà: sono la serva del Signore. Per cui il suo sì è maturo, è creativo, è potente, è profetico. Eccomi, eccomi. Serva, serva è la parola biblica che non è niente di passivo, ma evoca una sottomissione intelligente e ragionata e pensata. E la serva del re è la prima dopo il re, è colei che collabora con creatrice, con il creatore. Per la prima volta in tutta la Bibbia è ad una creatura della terra, ad una donna, che spetta l'ultima parola nel dialogo tra il cielo e la terra. Una ulteriore riflessione riguarda invece la speranza. Maria è la donna della speranza, ripetutamente si è sentito in questo brano musicale. La fede non è un salto nel vuoto, ma è un dire di sì a Dio, il quale ha sempre salvato il suo popolo. Questa è la storia del popolo ebraico entro la quale meglio Maria è inserita e si trova a vivere in un anno ben preciso, in un momento ben preciso. Vorrei così raccontare la storia delle quattro candele che bruciavano lentamente e silenziosamente sull'altare. E il silenzio era tale che si poteva udire la conversazione delle quattro fiammelle. La prima disse: «Io sono la candela della pace, ma nel mondo ci sono guerre, divisioni, rivalità, anche tra amici e parenti, e nessuno viene più a cercarmi». E si spense. La seconda candela disse: «Io sono la candela della fede, ma tutti vogliono solo sempre vedere, toccare e mai credere. Così nessuno viene più a cercarmi». E si spense. La terza candela disse: «Io sono la candela della gioia, ma nel mondo c'è tanto pessimismo, scoraggiamento e tristezza, e nessuno viene più a cercarmi». E si spense. In quel momento arrivò un bambino che, vedendo le tre candele spente, si mise a piangere e disse: «Ma perché vi siete spente? È troppo buio così». Allora prese la parola la quarta candela e disse: «Non temere, bimbo mio. Finché la mia fiammella rimane accesa, niente è perduto, perché con quella possiamo accendere tutte le altre. Sai chi sono io? Sono la candela della speranza». Ecco, il tempo di Avvento è un tempo caratterizzato dalla speranza. Come diceva e scriveva Paolo VI, facciamo nostre le sue parole: «Chiediamo a Maria, zolla innocente, aiuola fiorita e profumata dell'immensa palude dell'umanità, di ravvivare la nostra speranza affinché la nostra anima non si spenga».
Dopo questo bel intervento di Padre Gianni, io volevo leggere una riflessione che è di Giovanni Moioli sul mistero di Maria, mistero che si esprime, ecco, nella lettura di oggi, nell'episodio dell'Annunciazione, forse nel suo momento più esemplare, lì e poi sotto la croce. E scrive così Giovanni Moioli: «È sempre la beatitudine della fede ad essere esaltata in Maria. In questo senso ella è la figlia di Sion, è erede della fede di Abramo, è capace di vivere autenticamente la fede. Maria è una credente, è sempre dalla parte di chi accoglie Dio, di chi crede e si fida e si affida a Dio. Quindi, pur avendo una singolarissima vocazione e una singolarissima missione, pur avendo un rapporto singolarissimo con il Signore Gesù, resta una credente, una donna di fede, e cioè è dalla nostra parte, non dalla parte di Dio. In questo senso, ella richiama anche il cammino dell'arca, che porta in sé la presenza di Dio, ma non è il Salvatore né la salvezza. Nella risposta di Maria, ecco la serva del Signore, c'è allora un invito, una prospettiva e un criterio di valore anche per noi e per la nostra vita. Potremmo dire che l'uomo che dà la stessa risposta di Maria è l'uomo della carità, del servizio, della disponibilità. È l'uomo che non rivendica l'assoluto dei propri diritti, ma del servizio. Non perché sia male rivendicare il proprio diritto, ma perché la carità dice che si può anche perdere. Si può anche perdere l'assoluto del mio diritto, della mia verità, e si può dire, non a parole: sono servo, ma del Signore. È l'uomo che accoglie e assume la prospettiva di Dio per leggere la vita, la storia, gli avvenimenti, e si pone in contestazione con il mondo e la sua logica. Non è facile. Potrà sorgere inevitabile la domanda: com'è possibile questo? Com'è possibile essere uomini di fede in questo modo? È la stessa domanda della Vergine Maria, che non riguarda soltanto la concezione virginale, ma esprime una fede interrogata, quella che ogni credente vive nell'assumere i problemi, le ansie e gli interrogativi che lo toccano appunto come uomo e a cui deve una risposta, ma è una risposta nella fede, lasciando che Cristo sia l'interprete ultimo e definitivo dell'uomo e della storia.
Ecco, Maria, diceva anche Marco, è la donna che ha vissuto di fede, è la donna che ha dato la disponibilità totale al Signore dall'inizio, da quando appunto l'angelo si è rivelato a lei, e lei attraverso le domande, come diceva prima Padre Gianni, è poi riuscita a dire il suo sì, a dire: ecco, la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola. Quindi c'è questa disponibilità da subito da parte di Maria, che durerà per tutta la vita, perché Maria accompagnerà Gesù in tutta la sua vita terrena e avrà questa fedeltà, questa obbedienza nei suoi confronti, e lo continuerà ad avere sotto la croce, pur nel dolore più atroce, e lo continuerà ad avere anche dopo la morte di Gesù, quando diventerà avvocata nostra, la nostra, appunto, come diceva anche Marco, no? Colei che ci ascolta, colei che ci aiuta, colei che ci accompagna. Nella Lumen Gentium viene definita in questo modo, si dice: con la sua materna carità si prende cura dei fratelli del figlio suo ancora pellegrinanti e posti in mezzo a pericoli ed affanni, fino a che non siano condotti nella patria beata. Infatti noi anche nella preghiera la chiamiamo avvocata nostra, no? E quante volte ci rivolgiamo a Maria nei momenti di maggior bisogno, nei momenti di maggior fatica. Però ecco, non dobbiamo dimenticarci di questa sua fede, questa sua fede che è stato un dire sì al Signore per tutta la sua vita, e questo ce lo insegna Maria. Dobbiamo imparare da lei questa fede, questa disponibilità totale al Signore. C'è una frase di Sant'Agostino che ho letto, che mi è piaciuta tanto, che dice che è valso di più per Maria essere stata discepola di Cristo che madre. Maria ha concepito Gesù nel cuore prima ancora che nel grembo. Anche questo è molto bello, no? Cioè, quello che la fa grande è senz'altro anche l'essere stata madre di Gesù, però ancora di più l'essere stata discepola, quindi colei che ascolta, colei che segue. E anche questo è un insegnamento per ciascuno di noi. Poi Gesù l'ha detto più volte questa cosa, quando dice: mia madre e i miei fratelli sono coloro che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica. E poi, quando quella donna si rivolge a lui e dice: beato il grembo che ti ha portato, il seno che ti ha allattato, e Gesù risponde: beati piuttosto coloro che ascoltano la parola di Dio e la osservano. Ed è quello che ha fatto Maria. Maria ha ascoltato la parola da subito, ha ascoltato la parola di Dio e l'ha osservata e l'ha messa in pratica per tutta la vita. E in questo davvero lei ci è madre e maestra, nell'ascolto, nella fedeltà, e anche, come diceva Padre Gianni attraverso la bellissima storiella, anche nella speranza, perché non ha mai smesso di sperare, nonostante tantissime cose non le avrà capite subito di questo figlio che nel corso della vita a volte gli ha dato delle sorprese grandi, tipo quando appunto all'inizio, quando non lo trovavano più e poi l'hanno cercato con tanta ansia, con tanta preoccupazione, e l'hanno ritrovato nel tempio, che spiegava ai dottori. Sicuramente per loro sarà stato difficile capire questo modo di fare di Gesù, così come tante altre cose, tante altre volte nella storia, nel Vangelo, che noi spesso leggiamo, no? Fino a dover accettare il momento della condanna, il momento della morte, il dolore di vedere un figlio messo in questo modo, no? Cioè umiliato, disprezzato, picchiato, incoronato di spine, cioè tutto quello che spesso ricordiamo, che sappiamo. Però che effetti avrà avuto su Maria tutto questo, no? Eppure non ha perso mai la fiducia, non ha perso mai la speranza, ed è stata sempre davvero la portavoce del Signore Gesù. E quindi questo dobbiamo imparare da lei, no? Prima ancora di tutto il resto, questa fiducia, questa speranza, questa certezza cieca nella volontà di Dio, no? Eccomi, ecco la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola. Questa frase la dobbiamo dire ogni giorno, no? Ciascuno di noi, avvenga per me secondo la tua parola ogni giorno.